Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. È morto in uno scontro con la polizia l'uomo che sabato sera aveva ucciso una persona, ferendone altre 29 alla Gay Pride di Berlino. La vicenda Zali, il consigliere di Stato, rimane sotto pressione. Questa settimana è atteso il chiarimento interno alla Lega dei Ticinesi. Continua a bruciare il sud-ovest della Francia e in Spagna le regioni attorno a Madrid e Valencia. Oltre 300.000 le persone sfollate. In Francia arriveranno anche due Super Puma dalla Svizzera. In Spagna è polemica per i Canadair costretti a terra per mancata manutenzione. Lo sport calcio: il Lugano inaugura con una vittoria anche la prima di campionato. A Parigi è arrivato il quinto sigillo per Pogacar alla Grand Boucle. Dopo meno di 24 ore di caccia all'uomo, le forze speciali della polizia berlinese hanno scovato e poi ucciso il presunto autore dell'attentato di sabato sera contro il Gay Pride. La vicenda però non si conclude qui, restano infatti aperti molti interrogativi. Walter Raue.
La porta di Brandeburgo è stata illuminata per tutta la notte con i colori dell'arcobaleno, simbolo del movimento queer e della tolleranza e diversità che da sempre contraddistinguono la capitale tedesca. Un piccolo gesto forse, ma alquanto significativo per una metropoli che in queste ore si è stretta attorno alla sua comunità LGBTQ, bersaglio sabato sera di un attentato terroristico di stampo islamista che è costato la vita ad una giovane donna e che ha provocato il ferimento di altri 29 partecipanti alla tradizionale Gay Pride. Il presunto organizzatore ed esecutore dell'attentato, un giovane 21enne nato a Berlino da genitori originari del Libano, è stato ucciso ieri sera in un conflitto a fuoco dalle forze speciali della polizia dopo che era stato scovato in un piccolo capannone all'interno di un orto urbano alla periferia della città. Ancora non si sa se l'uomo sia stato sostenuto nel suo folle gesto da alcuni complici. Quello che si sa invece è che era già noto da molto tempo ai servizi di sicurezza tedeschi, che lo tenevano sotto osservazione da tempo e che lo avevano classificato come un elemento potenzialmente pericoloso per via dei suoi contatti con gli ambienti dell'islamismo radicale. Da appurare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sarà se le forze di sicurezza abbiano compiuto degli errori, sottovalutando forse la pericolosità dell'uomo. Quello che resta è una città sotto shock che ancora una volta è costretta a stringersi attorno alle vittime di un terribile attentato e a difendere al tempo stesso i valori della libertà, della tolleranza e della convivenza civile.
Sarà una settimana cruciale questa che si apre per fare chiarezza politicamente parlando sulle vicende emerse negli ultimi giorni riguardanti il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Mentre la pressione attorno a lui cresce di giorno in giorno, martedì è in programma un primo incontro di persona tra il diretto interessato e i vertici della Lega. E questo dopo che anche il Mattino della Domenica, da sempre molto vicino al movimento, ieri ha preso le distanze. Romina Lara.
Martedì l'incontro con il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini. Fino ad allora le bocche in via Monteboglia restano cucite, tranne che per quanto pubblicato ieri dal Mattino della Domenica, che ha visto scendere in campo con un fondo che arriva però a pagina 3, l'editrice Antonella Bignasca, per dire in sostanza che la distanza politica da Claudio Zali è ormai troppa. Il Mattino non appoggerà una sua ricandidatura, una posizione già maturata prima, messa nero su bianco ancora anche in vista dell'assemblea della Lega prevista venerdì, chiamata a stabilire la strategia elettorale. Mercoledì ci sarà anche il presidio promosso dal collettivo Io lotto ogni giorno per chiedere le dimissioni. Intanto a livello parlamentare sono poco meno di una decina le adesioni all'appello del Movimento per il Socialismo, anche questo per le dimissioni, trasmesso a tutti i gran consiglieri. Ad aderire deputati di piccoli partiti. Matteo Pronzini, un po' poche, vi aspettavate di più?
Come gran consiglio noi siamo autorità di alta vigilanza sul Consiglio di Stato e io mi aspettavo che chi ha affermato che Zali deve dare dimissione, ecco, sottoscrivesse anche questa nostra richiesta. Vedremo nei prossimi giorni, io non credo che Claudio Zali darà le dimissioni, perciò bisognerà continuare a fare pressione perché evidentemente non è più credibile.
Il deputato dell'MPS dice di aspettarsi di più anche dal Consiglio di Stato. Ricordiamo che allo stato attuale a Zali è stata tolta la responsabilità politica su giustizia e polizia, ma è ancora presidente del governo.
Ora gli incendi, ancora fuori controllo, che stanno devastando il sud-ovest della Francia e in Spagna le province ad ovest di Madrid e attorno a Valencia. Nel dipartimento francese della Gironda il fuoco ha distrutto diverse decine di migliaia di ettari ed è alle porte di Bordeaux. Oltre 200.000 le persone sfollate, tra residenti e turisti, sono stati chiusi tratti di autostrada e di ferrovia. Ieri sera le autorità francesi hanno tenuto una conferenza stampa sulla situazione. Sentiamo alcune dichiarazioni della prefetta della Gironda, Sophie Broca, poi andremo in Spagna.
Nous avons été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu.
Siamo stati confrontati a più riprese a una tempesta di fuoco, un fenomeno mai visto prima nella nostra regione, imprevedibile, caratterizzato da venti tempestosi all'interno dell'incendio che in questo modo si autoalimenta. E questo fenomeno si è verificato in un territorio con una delle foreste più estese d'Europa e quindi con a disposizione molta materia combustibile. Per questo motivo si sono rese necessarie misure eccezionali, evacuazioni preventive e la chiusura di tratti di ferrovia e autostrada. Inoltre ho disposto la sospensione delle attività lavorative in accordo con gli imprenditori e infine, considerato anche che è previsto un aumento delle temperature e quindi un probabile peggioramento nei prossimi giorni, esorto i turisti a rinunciare alle loro vacanze nel dipartimento. Non venite qui, cambiate destinazione.
I turisti a non venire e a envisagere un'altra destinazione.
La prefetta della Gironda, Sophie Broca. Ora dunque in Spagna, dove gli sfollati sono poco meno di 100.000, con, come detto, due regioni particolarmente colpite, attorno a Madrid e attorno a Valencia. A far parlare nelle ultime ore, però, soprattutto la mancanza di mezzi e la necessità di attendere l'arrivo da altri paesi degli aerei antincendio. Da Madrid, Giulia Danieli.
Quattro avioni speciali, lo Canadair, che sono avioni speciali contro l'incendio, sì, di massima capacità, dos italiani, dos griegos. Los griegos llegan a primera hora de mañana y los italianos a primera hora de la tarde, con lo cual que también se van a incorporar.
Il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha confermato così che quattro aerei Canadair sono stati inviati da Italia e Grecia. Grazie all'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, la Spagna ha potuto assicurarsi l'aiuto di altri paesi membri. Su scala nazionale, la flotta totale dell'aeronautica spagnola conta 15 velivoli. Di questi, una dozzina sono pronti e operativi ogni giorno durante il picco estivo. Una parte, però, rimane sempre ferma a turno per le necessarie manutenzioni. E proprio a causa della manutenzione, attualmente solo metà degli aerei sono disponibili, perché il Ministero per la Transizione Ecologica ha recentemente cancellato, in via definitiva, il contratto da 22 milioni di euro destinato alla modernizzazione per la flotta di idrovolanti, una scelta obbligata per chiudere un contenzioso bloccato da 4 anni. Il bando risale infatti al 2022, era stato inserito nei finanziamenti del piano Next Generation dell'Unione Europea, con l'obiettivo di rimodernare 10 aerei entro il 2026, ma l'azienda incaricata non possedeva i requisiti necessari per operare, anche a causa di un mancato accordo con la società canadese proprietaria dei diritti e dei certificati dei vecchi Canadair, e senza l'approvazione del costruttore originale non si può ottenere il via libera dalle autorità di sicurezza aerea. Nel frattempo però la modernizzazione rimane in sospeso e i velivoli continuano ad accumulare anni di servizio senza l'aggiornamento tecnologico necessario, limitando così la capacità operativa per affrontare le campagne antincendio in Spagna.
E anche se l'allerta incendi boschivi è alta anche in Svizzera, la Confederazione ha deciso di aiutare la Francia, e questo con l'invio di 2 elicotteri Super Puma dell'esercito. In aiuto dei vicini alle prese con roghi di un'ampiezza inedita erano già partiti sabato una 30 di pompieri romandi. Valentina Moccetti.
La Francia aveva chiesto di essere aiutata con 4 elicotteri leggeri nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. La Confederazione, infine, ha deciso di mandarne 2. Il decollo dei Super Puma e dei rispettivi equipaggi è previsto martedì mattina. Interverranno nel sud, nel dipartimento del Var, dove divampa un altro enorme incendio, non quindi nella Gironda, dove stanno lavorando i pompieri romandi partiti già sabato da Ginevra. I 34 volontari, fra l'altro, hanno già salvato dalle fiamme un parco di pannelli fotovoltaici alla periferia di Bordeaux. Un'operazione eccezionale, ma non inedita, spiega il portavoce dei pompieri ginevrini Nicolas Miot. In passato abbiamo già realizzato due operazioni simili. Nel 2022 avevamo già portato il nostro aiuto nella regione francese della Gironda e l'anno scorso 25 pompieri romandi erano stati inviati in Montenegro. Questa nuova missione, prosegue, consiste ad intervenire sia su nuovi focolai nella vegetazione, sia a contenere le fiamme vicino alle zone urbane, visto che il fuoco continua ad avanzare. L'azione di solidarietà comprende anche l'impiego di 11 mezzi, 6 autopompe e 5 veicoli leggeri e logistici. Il tutto senza compromettere però la capacità di risposta in caso di emergenza in Svizzera, dove la prolungata siccità e l'arrivo di una nuova ondata di canicola preoccupano a pochi giorni dalla festa nazionale. Tant'è che il portavoce dei pompieri ginevrini approfitta dell'intervista per lanciare un appello alla popolazione. Segnalate al 118 ogni inizio di incendio, anche minimo. È importante agire il più rapidamente possibile.
Dai conti annuali degli assicuratori malattia pubblicati dall'Ufficio federale della sanità emerge che nel 2025 i costi amministrativi dell'assicurazione obbligatoria sono diminuiti nonostante l'aumento degli assicurati, risparmi per qualche milione di franchi che in futuro potranno crescere notevolmente. Da Berna, Alessio Veronelli.
Non sarà questo il contenimento dei costi che farà scendere i premi di cassa malati, se mai scenderanno, ma ogni contributo migliora la situazione. Nel 2025 le spese amministrative sono però calate di 5 milioni di franchi a fronte di un aumento di quasi 70.000 assicurati. Spese per conteggi delle prestazioni, servizio clienti, informatica, controllo fatture e altro, e che costano 4 franchi e 30 per ogni 100 franchi di premio. Ivo Giudicetti, portavoce di Prio Suisse.
Gli assicuratori malattia si sono impegnati a ridurre entro il 2028 i costi amministrativi di altri 40 milioni di franchi. E vi è poi un grande potenziale di risparmio nella digitalizzazione che non è ancora sfruttato dai fornitori di prestazione, per esempio i medici, settori dove si potrebbe sviluppare un sistema di fatture elettroniche e uno scambio digitale di informazioni.
E anche il governo ha già lanciato dei pacchetti di contenimento dei costi, incentivando ad esempio l'uso dei generici, con risparmi stimati attorno ai 300 milioni all'anno. Di gran lunga principale fattore di spesa del sistema sanitario sono però le prestazioni mediche, terapeutiche e di cura.
Che rappresentano il 95,7% dei costi complessivi, siamo al 96% praticamente. Gli assicuratori malattia danno il loro contributo. Detto ciò, per garantire un'assistenza sanitaria finanziariamente sostenibile per il futuro, bisogna che l'intero sistema persegua lo stesso obiettivo.
Troppo presto invece per valutare l'impatto finanziario del nuovo sistema tariffale TARDOC.
Una recente sentenza del Tribunale federale ha riportato sotto i riflettori le condizioni di lavoro nelle abitazioni dei diplomatici. La condanna definitiva di una diplomatica dell'Africa occidentale per usura solleva ancora una volta interrogativi sull'abuso dell'immunità diplomatica. Tina Furger.
1.300 franchi al mese per oltre 60 ore di lavoro alla settimana. Sono le condizioni nella quali una collaboratrice domestica è stata costretta a lavorare per una diplomatica dell'Africa occidentale, ora condannata definitivamente per usura. Un reato che consiste nello sfruttare lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per ottenere vantaggi sproporzionati. La donna era arrivata a Ginevra nel 2014 per occuparsi della figlia e della casa della diplomatica. Il contratto prevedeva 40 ore settimanali, ma il carico di lavoro era nettamente superiore. La datrice di lavoro prelevava inoltre denaro dal conto sul quale veniva versato lo stipendio. Il Tribunale federale ha ritenuto credibili le dichiarazioni della collaboratrice, che nel proprio paese viveva senza mezzi e si trovava in una situazione di forte dipendenza economica. Ha quindi confermato la pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente. La sentenza faro sui diritti del personale domestico impiegato da diplomatici risale allo scorso anno. Il Tribunale federale aveva stabilito che un diplomatico pakistano non poteva invocare l'immunità per bloccare la causa intentata da una collaboratrice filippina che denunciava condizioni di lavoro abusive. I giudici avevano infatti ricordato che l'immunità diplomatica serve a garantire il libero esercizio delle funzioni ufficiali e non a offrire un privilegio personale.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.